pronti a concludere il nostro percorso. Sarà un momento ancora di riflessione, di sintesi e un po' celebrativo. Vivremo tre stazioni, tre momenti in questa ultima tappa del nostro percorso, che non è soltanto l'ultima tappa del percorso di queste quattro sere, ma di tutto il percorso che abbiamo compiuto sulla misericordia. Ci soffermeremo sul significato del logo, del Giubileo, primo momento, e poi due testimonianze, una di Rembrandt, mediante il quadro forse più famoso, che è l'abbraccio tra il padre misericordioso e il figlio prodigo che torna, e un testo che è quello che avete tra le mani, sarà il momento di preghiera, chiamato Le lacrime di Adamo. Vi dirò di chi è e in che cosa consiste. Se qualcuno, come la Maria Grazia, ha il foglio stampato solo da una parte, lo cambi, perché abbiamo problemi con la fotocolla ciclostile. Quindi è meglio, se avete una facciata stampata sola, cambiatela. Perché da tutte e due le parti. Purtroppo abbiamo anche questo problema. Va bene? Bene, da dove siamo partiti? Qual è la sintesi del nostro percorso? Ecco, prendete il foglio. Ricordiamo il motto che è misericordiosi come il Padre, lo richiameremo anche alla fine, è riportato anche a lato del logo, ma soprattutto è molto evocativa questa immagine. L'abbiamo spiegata in più occasioni, l'abbiamo spiegata anche durante la messa di questa mattina, di questa sera, la rievochiamo adesso. Perché in questa immagine sostanzialmente ci sono tre icone sintetizzate. Torniamo a guardarla un attimo, per un istante. Riconosciamo il personaggio centrale, è il Cristo. Vediamo sotto il Cristo due strisce nere, rievocano, abbiamo già visto, le porte degli inferi che sono state infrante. Si vede che è il Cristo risorto, glorioso, che prima di tornare presso il Padre è sceso agli inferi, porta i segni della passione, vedete che nelle mani e nei piedi ha il segno dei chiodi, però è già il vivente, il glorioso. Quando il Cristo viene rappresentato con un abito chiaro, un abito bianco, è il segno della gloria, è il segno della vittoria, è il segno della vita. Perciò è il Cristo che è sceso agli inferi per liberare Adamo, cioè l'umanità. Qui vediamo a sinistra, alla nostra sinistra, Adamo, alla nostra destra, Eva. Che cosa fa il Cristo risorto? Guardate l'immagine, vedete che il movimento è molto simile, lo riconoscete? Sta prendendo per mano, per un braccio, entrambi i progenitori, li libera dalla schiavitù della morte per sempre, per trascinarli con sé nella gloria, perché per questo è venuto il Cristo, per liberare l'umanità dalla schiavitù del peccato in cui si è posta con una propria scelta, nella propria condizione. Non è venuto per castigare gli uomini, ma per liberare gli uomini dal castigo che si sono dati da se stessi. Perciò siamo amati e liberati, è venuto per questo. Chi era presente alla liturgia delle lodi del Sabato Santo, qui in chiesa, da sempre leggiamo un testo di un'antica omelia che contempla la discesa agli inferi del Cristo, che è il nuovo Adamo, che va a trovare il vecchio Adamo. Perché vorrei ricordarvi, questo qua chi è? È il figlio? È figlio di Dio, siamo d'accordo che questo è il figlio di Dio? O no? Ma non è anche il figlio di Adamo? Perplessità. Si è fatto uomo Gesù. Da chi ha preso la carne? Da una donna? Come si chiamava? Maria, figlia di Adamo? Ma ci mancherebbe altro. Ma noi siamo abituati a leggere nel Vangelo di solito purtroppo soltanto la genealogia di Gesù secondo l'Evangelista di Matteo durante la novena del Natale, che parte da Abramo fino ad arrivare a Gesù. Tralascia tutta la parte prima di Abramo. Andate a leggere la genealogia di Gesù secondo il Vangelo di Luca, che va da Gesù a Giuseppe che gli ha dato la paternità, a Maria che gli ha dato l'umanità, giù, 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 fino a dire Gesù figlio di Adamo. Gesù è figlio di Adamo, secondo la carne, è figlio di Dio, secondo la divinità. Avete dubbi a questo riguardo? Quindi è il vero, nuovo, perfetto Adamo che va a prendere il primo Adamo. Tanto più che quell'omelia dice, dice il Signore al mio Signore, come nel Salmo 110. Si salutano reciprocamente. È bello, eh? Tra poco ritorneremo a quell'immagine lì. Ma vi ho messo un po' in crisi, qualcuno ha visto uno sguardo un po' incerto quando vi ho chiesto se questo personaggio, che è Gesù il glorioso, oltre a essere figlio di Dio, è anche figlio di Adamo. Non abbiamo dubbi, vero? Adamo di chi è figlio, Adamo? Di chi è figlio Adamo? Ma ci mancherebbe altro. La genealogia di Gesù finisce così. Gesù, figlio di Adamo, figlio di Dio. Adamo è figlio di Dio, non secondo la natura umana, ma è uscito dalle mani di Dio. Siamo veramente figli di Dio perché figli di Adamo, e siamo ancora più figli di Dio perché partecipi della natura divina mediante il Cristo. Ma quale dignità abbiamo noi? Abbiamo diritto alla dignità di figli di Dio secondo due condizioni, quella di Adamo e quella del figlio di Dio che si è fatto come noi per farci come lui, partecipi della natura divina. Perciò in questa immagine si capisce che c'è già questa immagine, è vero sì o no? È chiaro? Ma ce n'è un'altra, guardate che strano, questa immagine, prendendo spunto da questa, cambia, assomiglia a questa immagine, o no? Il pastore buono che porta su di sé la pecorella è l'umanità, vedete che questo è l'Adamo? Preso sulle spalle, si vede o non si vede? Si vede chiaramente. Quindi è il buon pastore, anticipo quello che diremo tra poco. I padri della Chiesa dicono che Gesù, il Verbo, il Logos, è uscito dal seno del Padre per andare in cerca della pecorella smarrita che è l'umanità. E dove è andato a cercarlo? Sulla terra. L'ha trovato tutto il gregge? No, è andato a cercare l'ultima pecorella smarrita che si trovava dove? Agli inferi. Quindi è andato a prendere la pecorella smarrita e se l'è messa sulle spalle e l'ha portata con sé, tutto pieno di gioia, perché ricordate la parabola, pieno di gioia porta indietro la pecorella smarrita e invita tutti i pastori, rallegratevi con me. Eccolo qua, è il buon pastore che prende su di sé la pecorella smarrita che è l'umanità, Adamo. In questo Adamo qua non c'è soltanto l'Adamo già morto negli inferi, ci sono io, ci sei tu, ci siamo tutti, siamo sulle spalle di questo buon pastore, bel pastore che è venuto a cercarci e a trovarci. Ma in questa immagine qua ce n'è un'altra che è questa, la riconoscete? È il buon samaritano, questo, di Van Gogh si riconosce. Cosa fa il buon samaritano? Prende quel poveretto, se lo carica sulle spalle, se lo carica sul giumento per portarlo dove? Nell'albergo, dove si è curato. Dove ci porta il Cristo? Nell'albergo, la camera alta. Che cos'è la camera alta? Il regno di Dio. In una sintesi straordinaria, perché simbolicamente qua dentro c'è tutta l'opera della salvezza sintetizzata da queste tre icone che sono veramente bellissime. Le vedete che là in fondo riuscite a cogliere i particolari? Ci siamo fino qua. Torniamo indietro. Guardiamo i particolari, la tenerezza che c'è in questa immagine. Innanzitutto la mano forte del risorto che stringe perché non gli scappi più, più che non gli scappi, non gli venga rapita questa pecorella smarrita che è Adamo. La vedete come stringe? Ci sono persino i tessuti appena stretti nelle sue mani. Con la mano sinistra prende il piede sinistro e anche il piede destro di Adamo. Con l'altra mano prende le due mani di Adamo. Le vedete qua? Le stringe. Che è una stretta molto forte, sicura. L'abbiamo già richiamato, ma lo richiamo anche adesso. Cosa diceva Gesù, buon pastore, domenica, nel Vangelo di domenica? Nessuno, nel momento in cui le ho prese, può strappare le pecore dalla mia mano e neanche dalla mano del Padre mio. Vero sì o no? Ma poi c'è questo particolare, i due visi che si incontrano. E nel linguaggio iconografico, quando due visi si incontrano, si parla di tenerezza. Qualcuno avrà visto la Madonna col bambino che si sfiorano con la guancia reciprocamente. Quando il bambino e la madre e il bambino si sfiorano, viene chiamata l'icona della tenerezza. Qua c'è tutta la tenerezza del buon pastore che ha preso la sua pecorella e la pecorella che si lascia accarezzare dalla tenerezza. Addirittura c'è quasi l'occhio destro del nuovo Adamo che si fonde con l'occhio sinistro del nuovo Adamo. Una stretta unica. Siamo noi e lui. Vi piace questa immagine? Forse non l'abbiamo così decodificata, l'abbiamo vista scorrere in tutto questo tempo, ci accompagnerà fino al termine dell'anno giubilare, ma non l'abbiamo gustata fino in fondo. Adesso abbiamo cercato di rievocarla. E in questo movimento vedete che sta salendo, ci sta portando nella stanza alta dell'albergo dove troveremo tutta la sazietà della nostra vita. Adesso, primo momento l'abbiamo concluso, andiamo al secondo momento. Allora, quella pecorella è anche il figlio che si è perduto e che poi è ritornato, no? Che è stato ritrovato. La parabola del padre misericordioso viene chiamata anche del figlio al prodigo. Questo è un quadro di Rembrandt, 1600, che come vedremo è ricchissimo di particolari. Ed è ricchissimo di particolari perché Rembrandt ha capito il messaggio e si è identificato con il figlio prodigo che ritorna. Ha avuto delle vicissitudini, la sua storia è stata una storia anche di smarrimento e poi si è ritrovato in Dio. Perciò quando ha scritto, diciamo così, questa tela, quando l'ha dipinta, ma scritta come un'icona, ha potuto mettere in evidenza i particolari evangelici con una lucidità straordinaria perché ha raccontato una storia non narrata da qualcun altro, ma una storia vissuta da lui. C'è lui dentro e invita a noi a riconoscerci in maniera altrettanto identificativa. Perché ci sono, ho messo due immagini, questa un po' più grande e questa un po' più piccola? Perché questa è un pochino più chiara, più nitida nei colori, questa un pochino meno, ma si vedono più particolari, perché qui per esempio sfugge un personaggio. Quanti personaggi vediamo qua? Il padre, il figlio, l'altro che vedremo è l'altro figlio, questo personaggio, 1, 2, 3, 4, 5, ma ne manca uno che è qua, eccolo qua, la vedete appena, bisognerebbe vedere l'originale, qui si intravede appena, la vedete? Qui non si vede, per questo ho voluto mettervi anche questa riproduzione un pochino più rischiarata, perché è importante, queste due figure, questa e questa, si richiamano per certi versi. Cerchiamo di decodificarla questa immagine, vi ricordate? Questa è la scena del ritorno del figlio nella casa del padre. Guardiamola per un istante nei suoi particolari e poi mi dite che cosa vi colpisce di più. Vediamo se lo lasciate anche da sola. No, torniamo dopo qua. Rimaniamo su questa e cerchiamo di vedere i particolari, quello che ci colpisce di più, e poi mi dite perché. Come lo accoglie? Si vede la bontà, dice. Poi la mano, una grande e una piccola, dice la Maria Grazia. Oh, è grande la tela, perché è quasi 3,5 metri per quasi 2 metri, non è piccola l'originale. Su un piede ha una scarpa e sull'altra l'ha perduto completamente, sì, perlomeno è fuori. La testa del figlio sul petto del padre. Quale? Questo o questo? Questo? Sì. E che cosa vi colpisce di questo? Cosa le colpisce? Ah, la stessa, scusate, qualcuno mi... Uno alla volta. Lo stesso vestito del padre, poi... La differenza, indifferenza. Brava, sì, dopo lo vedremo. Ha detto Marianna, le mani sembrano una maschile e una femminile. Voleva dirle anche a Daniela. E l'ha detto anche Maria Grazia. Interessante. O è un mostro, o vuole dirci qualche cosa Rembrandt, no? Tra poco cercheremo di... Avete già capito? Proviamo a entrare nei particolari. Allora, innanzitutto, la figura più importante di tutti qual è? Qual è il padre? Questo. Guardate il gioco di luci. La luce da dove viene? Guardate, viene dal volto del padre, si irradia attraverso le mani, si capisce molto bene, e investe completamente il figlio. Vedete che questa è tutta una zona di luce. Sì o no? Sì. Cercheremo di capire perché. C'è un'altra zona di luce, l'avete già detto. Qua. Questa luce si irradia da qualche parte? No. C'è una differenza sostanziale. È il fratello? Ma vediamo. Sì, 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 vedremo. Addirittura la luce si vede nel volto, oltretutto anche Riccardina ha appena messo in evidenza che questo personaggio ha lo stesso mantello dello stesso colore di questo personaggio. Colore rosso, porpora, è un colore regale, imperiale. Oltretutto, questo personaggio si vede poco qua, ma ha dei finimenti dorati. D'accordo? Allora, questo assomiglia al padre nei vestimenti, ma non assomiglia al padre negli atteggiamenti. Vi ricordate a chi è rivolta la parabola? La parabola è rivolta ai peccatori perché si convertano o è rivolta a quelli che erano indispettiti con Gesù perché era troppo grande nel perdono? Vi ricordate? Parte così la parabola. Poiché tutti i pubblicani, i peccatori andavano da Gesù, i farisei e gli scribi mormoravano. Allora Gesù disse loro questa parabola, che poi sono tre: la pecorella smarrita e ritrovata, la moneta smarrita e ritrovata, il figlio che se n'è andato, che è ritornato. A chi è rivolta quindi questo messaggio? A chi è rivolto? A questo personaggio che rappresenta gli uditori. Noi possiamo collocarci o qua, meglio ancora, ho sbagliato, o qua. Qua ci siamo tutti, perché siamo tutti peccatori perdonati. Ma dobbiamo decidere se essere in chi sa perdonare o chi si rifiuta di perdonare. Chi vuole essere misericordioso come il padre, chi non vuole assomigliare al padre, gli assomiglia, guardate, è molto simile alla barba, è un volto simile a questo, è vestito come questo, ma la sua luce non si irradia da nessuna parte. E poi guardate le mani di questo personaggio e le mani di questo personaggio. Queste sono mani che abbracciano, che accarezzano. Queste sono mani, guardate, molto chiuse in se stesse. È una bella provocazione, eh? Dobbiamo decidere, o meglio, prima che decidere, capire noi da che parte ci collochiamo, o qua o qua. Qua lasciamo perdere questo. Sicuramente ci siamo tutti e siamo perdonati. Dobbiamo capire se siamo pronti a perdonare o se ci rifiutiamo di perdonare. Andiamo avanti con i particolari. Guardate adesso il particolare del volto del padre. Qui si vede un pochino meglio. Che cosa ci suggerisce questo volto, questo sguardo e questa posizione del capo. Guardate, questo movimento e questo movimento. Allora, questo è chino, il capo è chino, si china su, sembra che non stia abbracciando il figlio con le mani, ma con tutto se stesso, lo sta avvolgendo questo figlio, questo è ritto, non è rivolto verso, il capo non è chinato, ha solo lo sguardo chinato, ma uno sguardo di non approvazione, di disprezzo, di giudizio, di condanna, di confronto con se stesso. Altro particolare, non vi colpisce lo sguardo, è quasi cieco. Abbiamo fatto vedere questa immagine ai bambini di terza elementare per prepararli alla confessione. E gli ho detto, guardate gli occhietti, e uno ha detto, è quasi cieco. Perché è cieco? Sapete cosa ha risposto? Affaticando la vista, sempre guardando l'orizzonte per attendere figlio che tornava. Io ho detto tante volte, ma non è un'espressione mia, che nel rapporto tra Dio e l'uomo il più debole è Dio perché è colui che ama. Nel rapporto tra Dio e l'uomo chi è che perde? Dio perde la vista, cioè perde qualche cosa di se stesso per noi. Si lascia accecare dall'aguzzare la vista nell'attenderci nella nostra libertà di tornare a Lui. Questo sguardo qua è straordinario. Addirittura, se guardate, gli occhi sono semichiusi, ma sono quasi strabici, perché non sa più dove guardare. Poi ha avuto un'arte, perché poteva anche chinare il capo, ma vedete che fa tutto un movimento che segue anche le spalle. Chi ha visto l'icona della Trinità del Rubble, l'abbiamo vista anche mentre eravamo in pellegrinaggio, il padre è rivolto verso il figlio. Ci arriveremo tra poco. Io credo che Rembrandt, perlomeno anche se scrive questa sua immagine, o ha intravisto quella di Rublev, oppure è stato ispirato dallo Spirito Santo come Rublev, perché il padre si china verso i suoi figli. Andiamo avanti? Benissimo, allora guardiamo un attimo il personaggio che viene accolto. Quali particolari ci colpiscono? Uno è già stato detto, no? Le scarpe consumate, si vedono delle cicatrici nei piedi. Piedi, il fatto di camminare significa fare scelte di vita, camminare significa vivere, quindi è segno delle ferite che gli ha dato la scelta sbagliata, no? Ha perso la dignità dell'abito e addirittura il capo rasato, vedete che è completamente rasato il capo, è segno dei servi, cioè di coloro che diventano servi, non della condizione dei figli, non la condizione di coloro che sono liberi, signori a se stesso, ma che hanno dovuto asservirsi. E Gesù dirà al capitolo 8 di Giovanni, chi commette il peccato diventa schiavo del peccato. Però c'è un particolare, guardate che cos'ha qua, si vede poco ma si intravede, alla cintura la borsa è completamente vuota, non ha più niente dentro. Ma in fianco alla borsa c'è una piccola spada, che è segno della sua dignità originale, che non ha perduto neanche allontanandosi dal padre. Cioè il figlio rimane figlio. Adamo è rimasto Adamo. Il figlio rimane figlio. Perde tutto, ma non la sua radicale identità che non può essergli tolta perché è Dio che gliel'ha impressa. È studiato, è chiaro, non sono particolari buttati lì così. Quindi sembra che abbia perso tutto, ma rimane una radice. Nessuno può togliere, può toglierci, neanche il peccato può toglierci la nostra dignità di figli di Dio. Rimaniamo figli. Oltretutto, se uno legge la parabola, il padre viene nominato tante volte, padre, il padre, il padre, il padre, e il figlio, che poi diventa tuo fratello. L'altro, vi ricordate che si rifiuta di chiamarlo fratello quando torna, dice questo tuo figlio. Noi siamo figli, e il padre dirà anche all'altro, figlio tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Come avete già messo in evidenza, dove si trova il capo di questo figlio che torna? Guardiamolo ancora. Si trova all'altezza del seno materno. Vedete che lo sta riaccogliendo nel luogo, cosa abbiamo detto? Che la misericordia è un atto di parto, è un parto. Quindi si torna, veniamo riaccolti nel seno del padre. Seno non è mammelle, seno è l'utero. Come può esserci un grembo in un padre? È un padre che ha viscere materne, è lui che ci genera. Quindi lo riaccoglie. E potremmo dire che attraverso questo gesto del figlio che si abbandona nel seno e del padre che tutto l'avvolge, attraverso questo abbraccio lo riaccoglie completamente nel seno. Quindi rientra per poi rinascere in una condizione completamente nuova. L'abbiamo detto tante volte, ma Rembrandt, dicevo, l'ha capito perché l'ha vissuto, ha sentito l'amore e la misericordia su di lui. Questo modo di narrare Dio secondo l'annuncio evangelico che diventa lieta notizia. Tanti modi di annunciare Dio e il suo modo di giudicare non sono sicuramente quelli dipinti, narrati dal Vangelo, da Gesù Cristo. E il volto di Dio, quando non è quello narrato da Gesù Cristo, non è il volto di Dio. Lui è venuto a narrarci la lieta notizia del volto di Dio e del suo amore per tutti gli uomini. Torniamo. Abbiamo già visto, qua i particolari ormai sono molto evidenti, la spada famosa, e guardiamo l'altro personaggio. Abbiamo già detto tutto di lui, torniamo un po' indietro, forse lo vediamo meglio, però qua vedete che ha le mani chiuse in un bastone. Allora si sono chiesti, è il bastone dell'autorità, è il bastone del servizio, lui che lavorava? È il bastone pronto a scagliarsi contro l'altro? Una cosa è certa, non esce completamente da se stesso, è chiuso nel mantello, non è aperto. Torniamo a vedere sopra. Eccolo qua. Com'è il mantello del padre? Aperto. Com'è il mantello del figlio? Completamente chiuso. Completamente chiuso. Lo vedremo alla fine, ci lasciamo con un monito. Il giudizio sarà senza misericordia su coloro che non avranno usato misericordia. Non sarà senza misericordia nei confronti di coloro che non chiedono misericordia. Sarà senza misericordia nei confronti di coloro che non avranno usato misericordia. Perché come fanno a cogliere la misericordia? Come fanno a donare la misericordia se non l'hanno accolta? Se non l'hanno donata non possono neanche riceverla e viceversa. Capite che addirittura abbiamo letto come preghiera la sera, ieri sera, misericordia io voglio, non sacrifici. Misericordia, non un culto fatto soltanto di esteriorità. E forse questo è il digiuno che voglio? Fare penitenza, coprirsi il capo di cenere, o non è forse spezzare il giogo della ingiustizia, della schiavitù, dar da mangiare l'affamato? Dove sta la misericordia? È completamente chiuso. Vediamo gli altri personaggi, perché il tempo sta sfuggendo, però è troppo bella, Le mani, chiaramente, mano, mano, chi chiaro? È chiaro. Non ha fatto un'operazione chirurgica, perché prima l'ha persa e attaccata alla mano sbagliata. È perché è la mano forte che ridà dignità, solleva, ed è la mano dolce che... Ma guardate le unghie, sono femminili, talmente... Non solo le dita sono affusolate e la mano affusolata, esteticamente stona, ma simbolicamente è entusiasmante, perché è una madre che accarezza, è padre e madre allo stesso tempo, padre e madre allo stesso tempo. Io credo che se il nostro annuncio nei confronti di tutti del volto di Dio fosse capace di passare attraverso questi linguaggi, forse rendiamo Dio un pochino più desiderabile rispetto a quello che ci è stato mostrato o qualcuno vorrebbe mostrare ancora. C'è qualcuno che ci sta ancora presentando Dio come un mostro. Questo personaggio è strano. L'avete collocato, vi ricordate? Eccolo qua. Che comodo che è questo strumento che mi hanno regalato. Eccolo qua, questo personaggio. Allora qualcuno si è chiesto, intanto non è nella luce, vedete, quasi nella penombra. Com'è nella penombra questo personaggio e ancora questo? Che sono, possono essere i servi che guardano attoniti e che possono suscitare il nostro interrogativo. Cioè, come dicevo prima, da che parte stiamo? Approviamo quello che sta facendo? Disapproviamo? Rimaniamo sconcertati come gli uditori o indifferenti come questo, addirittura le gambe accavallate, che sappiamo è sconveniente, no? Non è educazione. Vedete la gamba accavallata, la vedete? E ha le mani quasi incrociate, come a dire, ma che cosa sta a fare questo? E ha anche il cappello in testa, sì, certo. Vabbè, allora, domanda. Ecco, qua si vedono le due donne, guardate. La vedete qua adesso un pochino di più? È in penombra, quelli che... Bisogna che decidano se andare verso la luce o se rimanere indietro verso... Cioè, se capire o restare nel punto interrogativo. Figlio prodigo o padre prodigo? Io mi ricordo, non so voi, quando ero piccolo faccio spesso riferimento, perché penso che tutti, quando abbiamo ascoltato i Vangeli per la prima volta, si sono focalizzate delle immagini dentro di noi. Figlio prodigo, la parola prodigo per me era sinonimo di colui che era perduto, invece prodigo vuol dire uno che dà, è il figlio prodigo perché in maniera prodiga ha buttato via tutto quello che aveva. Ma è il figlio che è prodigo o è il padre che è prodigo? Il figlio è stato prodigo nel scialacquare, ma il padre è prodigo nell'amare. Quello che, in cui è stato prodigo il figlio, è perduto per sempre. Quello di cui il padre è prodigo rimane per sempre. Non si esaurisce l'amore di Dio. Ricontempliamo, Allora, lui, chiuso nella sua luce, chiuso nella sua indifferenza, chiuso nel suo giudizio, chiuso nella sua dignità, è incapace di aprirsi. Questo invece è diffusore di luce, addirittura c'è questa luce che prende la totalità del figlio che è preso dal suo amore. È una nuova generazione, è un parto. A Rembrandt non è importato mettere i segni del vestito, dei calzari, dell'anello e del vitello grasso, perché per lui tutto è sintetizzato in questo movimento del padre che restituisce al figlio la totalità del suo amore, della sua vita, della sua dignità, lo ricolloca nella sua casa, e la casa è il suo ventre, no? Il suo essere all'interno. Allora, vi dicevo, la sintesi è questa: il figlio di Dio, buon pastore, è venuto nel mondo a cercare la pecora smarrita. Non avendola trovata, è andato a cercarla persino negli inferi, no, nei nostri inferi, è venuto a cercarci. Ma alla fine chi è questo figlio minore? Questa è una domanda adesso vi provoco e ricordo il disagio che ho suscitato qualche anno fa predicando questa parabola in un incontro spirituale, in un ritiro spirituale ai chierici, quelli che si preparavano a diventare preti. Perché ho detto che questo figlio qua, questo, è Gesù. Anche voi siete attoniti, vero? Molto. Ma scusate un attimo, sulla croce, quello che è morto sulla croce, chi è? Chi è quello che è morto sulla croce? E non era in questa condizione quello che è morto sulla croce. Nel senso, non è il figlio che se n'è andato, che è tornato, è venuto a prendere nella sua umanità l'umanità dell'Adamo che se n'è andato. Lui si è identificato nell'Adamo che se n'è andato, è lui che torna e tornando ci porta con sé. Noi non saremo capaci di questo ritorno. E per me è stato molto rivelativo un testo che ho citato ancora, e mi è servito come prete, eppure l'ho insegnato, l'ho detto anche ai chierici che si stavano preparando a diventare preti. Sapere per un penitente e per un penitenziere, e io sono anche penitente, voi non siete penitenzieri, siete solo penitenti. Io sono penitenziere, ma sono anche penitente. Mi capite, vero? Per un penitente e per un penitenziere. Una volta si diceva, forse si dice anche adesso solo, che quando io vado a confessarmi, il ministro che è pronto ad assolvermi mi rappresenta chi? Gesù, perché è lui che assolve. Scusate, è nel penitente, il penitente chi mi rappresenta? Cosa ha detto la voce della testimonianza di Giovanni Battista quando Gesù è andato a battezzarsi? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ha preso su di sé i nostri peccati, o no? No? Non è ardita. Certo. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Torniamo. Lui, Cristo, non ha peccato, ma ha preso su di sé il nostro peccato. Ed è Lui che torna al Padre portando. È chiaro che non è il figlio prodigo che ha... Ma capiamo il passaggio, no? È troppo difficile? Ci scandalizza? Ma difatti Paolo dice che non è perché, ma difatti non abbiamo detto questo. Questo retropensiero nasce nel momento in cui non ci rendiamo conto del messaggio che viene detto, perché quando Paolo fa proprio questo riferimento, che noi siamo liberati dal peccato e siamo liberi, vuol dire che per questo peccheremo ancora di più? Siamo stolti, dice, ma ci mancherebbe altro. Però qui troviamo la lieta notizia, la nostra umanità ferita. Gesù non l'ha portata sulle spalle, l'ha portata nella sua umanità. È Lui che si è fatto peccato, quindi è Lui che compie il ritorno al Padre, la nostra umanità. Noi non, l'abbiamo detto fin dall'inizio, la redenzione in che cosa consiste? Nel fatto che Lui è venuto nel mondo non per fare un viaggio, una passeggiata, un pellegrinaggio, una luna di miele. è venuto a prendere su di sé, in sé, il peccato del mondo, non i peccati, tutto il peccato del mondo. Quindi lui c'è tutta l'umanità peccatrice. Guardate che l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani che dice: è il nuovo Adamo che ha preso in sé tutta la nostra iniquità e la riporta al Padre. È chiaro che quando io dico, lo dico come una provocazione per capire che ci rappresenta, no? Non è il Cristo. Io spero che riusciamo a capire la simbologia, perché altrimenti cioè, o siamo capaci di fare il salto, se no rimaniamo ad una lettura un po' elementare, è chiaro? Allora, abbiamo la certezza che il penitente che va a confessarsi è il Cristo, quindi il Cristo che accoglie il Cristo glorioso che dà il perdono al Cristo che ha preso il mio peccato. Allora, intanto se io vado so che il Cristo conosce già la mia infermità, ma anche colui che è chiamato ad essere penitenziere sa che è davanti a colui che è il Cristo che ha voluto prendere il nostro peccato. Beh, è bello, insomma, e cambia una modalità, no, di gestire la pastorale sacramentale della riconciliazione e della misericordia. Comunque, condividete, non condividete, siete liberi. Io ci credo in quello che sto dicendo e credo che sia una lieta notizia straordinaria, ma lo attingo dalla parola di Dio, non è una cosa, perché proprio Dio lo fece peccato in nostro favore. Per fortuna che la nuova traduzione, questo l'abbiamo letto due volte nella liturgia, sia all'inizio della Quaresima, mercoledì delle ceneri, lasciatevi riconciliare con Dio, vi supplico, e poi c'è questa espressione, e poi durante la Quaresima. La traduzione di prima non aveva avuto il coraggio di tradurre letteralmente: Dio lo trattò da peccato. No, no, Dio lo fece peccato a nostro favore per liberarci. Questa è la scrittura, scrittura rivelata. Possiamo andare. Ma lui non solo ricade su Cristo, si è fatto assunto tutto il peccato dell'umanità. Se no il peccato non è redento. Se lui non ha assunto il nostro peccato, il peccato non è redento, perché è stato redento con la sua morte e con la sua risurrezione. Cioè la redenzione non è un lavaggio esteriore, una purificazione esteriore, è una rigenerazione della nostra umanità. Lui ha preso tutte le conseguenze, potremmo dire la vera putrefazione della nostra umanità, non quella che si consuma sottoterra, quella del peccato, e ci ha rigenerati in una condizione completamente nuova, nella sua carne. Comunque meditiamo su questo, provate a meditarci e elaborarlo, perché capisco che rispetto ai linguaggi del passato, sentire affermazioni così ardite, ci vuole un po' di tempo per digerirle, però questo è quello che Dio ci ha rivelato. Se no come ci ha redenti? Lui non ha preso la natura umana, l'ha presa totalmente nella condizione, quindi non è venuto per i peccatori e basta, si è fatto peccato. Si è fatto peccato vuol dire che ha assunto tutto il peccato, non un peccato, il peccato. Tutto il peccato, dal primo Adamo fino all'ultimo. Vado avanti? Siete stanchi? No, vabbè. Allora arriviamo, concludiamo con il terzo momento. Abbiamo visto il logo, abbiamo cercato di leggere questa icona di Rembrandt, la chiamo tale. Concludiamo con questo personaggio, San Silvano del Monte Athos. Eccolo qua, morto circa nell'epoca di Santa Teresina di Lisieux. Ne ho parlato anche in pellegrinaggio quando ci siamo stati, forse anche andando a Roma, quando abbiamo fatto il pellegrinaggio a Roma. Chi è questo personaggio? Un personaggio straordinario, uno dei più grandi santi dei nostri tempi, dell'ortodossia, uno dei più grandi santi. Questo è un uomo molto vigoroso, un bel uomo, un bel giovane, epoca di Santa Teresina di Lisieux, siamo quasi contemporanei, però ripeto è uno dei più grandi santi della Chiesa ortodossa. Questo qua preso da una foga di passione, visto una ragazza, l'ha violentata, ha fatto violenza a questa ragazza. Poi logicamente questo peccato lo disturberà a livello emotivo, religioso, psicologico, peccato non grave, di più vero. Poi avrà la consolazione comunque che questa ragazza non perderà la sua possibilità di farsi una famiglia, perché poi questa ragazza trova il marito e si sposa, e lui comincerà un cammino di penitenza, appunto si farà monaco. Però questo peccato l'ha tormentato per tutta la vita. Ma forse è stata una grazia, perché l'ha condotto ad una grande umiltà, un po' come il figlio di cui ci parla il Vangelo, che ha compreso ed è tornato. Ma il dramma interiore è stato tremendo, perciò si sentiva dannato. E ad un certo punto diventerà saggissimo, perché addirittura l'ho citato qualche volta, lo cito nelle omelie, un grande starez, un grande maestro, un grande monaco che visiterà il monte Athos, parlando con lui si accorgerà che questo monaco umilissimo, al quale i suoi superiori non davano gran credito, aveva acquistato una sapienza spirituale altissima. Ma lui è morto proprio nell'umiltà, quest'uomo, nell'umiltà. E a un certo punto ha trovato la pace, perché ha avuto questa intuizione interiore, il Cristo gli avrebbe suggerito questa espressione: mantieni il tuo spirito agli inferi, gli inferi erano la sua dannazione interna, e non disperare. Questo gli farà portare la sua disperazione in modo completamente diverso. Un'angoscia quasi liberata, un disturbo, però allo stesso tempo una grande speranza. E lascerà degli scritti, uno dei più grandi, forse il più grande biografo, sarà un suo discepolo, che adesso mi sfugge il nome, comunque è morto recentemente, un grande spirituale dei nostri tempi, che ci ha lasciato la sua biografia e ha raccolto dei suoi testi. Un testo ce l'avete tra le mani, Le lacrime di Adamo, che l'abbiamo fatto anche in campo famiglie quest'estate, quindi ce lo rigustiamo, che ha un linguaggio un po' naif in alcuni passaggi, ma è molto bello, perché la storia dell'Adamo che ha peccato, che ha conosciuto il suo esilio da Dio, che poi sente la nostalgia di tornare a cibarsi dell'albero della vita e finalmente viene liberato, torna, e il credente lo interroga, narraci un pochino, no, le cose. Se volete lo preghiamo insieme, diventa un modo per concludere questo cammino, per appropriarci di questa storia, e poi avremo la sentenza finale. Va bene? Allora leggiamo questo testo, prima la lettera ai Romani che ci introduce, ho lasciato il foglio in giro da qualche parte, l'ho perso. Ah, l'ho lasciato qua forse? Ne avete uno in più? Grazie. Ascoltiamo prima questo testo della lettera ai Romani, poi ci saranno dei lettori che ci conducono nella parte in corsivo normale, le parti in neretto le facciamo tutti insieme, va bene?
Dalla lettera ai Romani. Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più per la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta, ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia, di modo che, come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Parola di Dio.
Le lacrime di Adamo, di San Silvano del Latos. Adamo, padre dell'umanità, in paradiso conobbe la dolcezza dell'amore di Dio. Così, dopo essere stato cacciato dal paradiso a causa del suo peccato e aver perso l'amore di Dio, soffriva amaramente e levava profondi gemiti. Il deserto intero riecheggiava dei suoi singhiozzi. La sua anima era tormentata da un unico pensiero.
Ho amareggiato il Dio che amo.
Non l'Eden, non la sua bellezza rimpiangeva, ma la perdita dell'amore di Dio, che a ogni istante attrae insaziabilmente l'anima a Dio. Così ogni anima che ha conosciuto Dio nello Spirito Santo e ha poi smarrito la grazia, prova lo stesso dolore di Adamo. L'anima soffre e si tormenta per aver amareggiato il Signore che ama. Adamo gemeva, sperduto, su una terra che non gli procurava gioia. Aveva nostalgia di Dio e gridava:
«L'anima mia ha sete del Signore, in lacrime lo cerco, come potrei non cercarlo? Quando ero con Dio, l'anima mia si rallegrava nella pace. E l'avversario non poteva farmi alcun male. Ora invece lo spirito malvagio si è impadronito di me e tormenta l'anima mia. Ecco perché l'anima mia si strugge per il Signore fino a morire e non accetta conforto alcuno. Il mio spirito anela a Dio e nulla di terreno lo consola. Ho desiderio ardente di rivedere Dio, di goderlo fino a saziarmene. Nemmeno per un attimo posso dimenticarmi di Lui. L'anima mia langue per Lui, gemo dal grande dolore. Abbi pietà di me, o Dio, pietà della Tua creatura caduta».
Così gemeva Adamo e un fiume di lacrime gli solcava il volto. Scorreva sul petto e cadeva a terra. Il deserto intero riecheggiava dei suoi singhiozzi. Bestie e uccelli erano ammutoliti di dolore e Adamo gemeva. Per il suo peccato tutti avevano perduto la pace e l'amore. Grande fu il dolore di Adamo dopo la cacciata dal paradiso, ma più grande ancora quando vide il figlio Abele ucciso da Caino. Per l'immane sofferenza piangeva pensando:
«Allora da me usciranno popoli, si moltiplicheranno sulla terra, ma solo per soffrire tutti, per vivere nell'inimicizia e uccidersi a vicenda».
Come oceano immenso era il suo dolore. Solo le anime che hanno conosciuto il Signore e il suo ineffabile amore possono capirlo. Adamo piangeva.
Il silenzio del deserto non mi rallegra. La bellezza di boschi e prati non mi dà riposo. Il canto degli uccelli non lenisce il mio dolore. Nulla, più nulla mi dà gioia. L'anima mia è affranta da un dolore troppo grande. Ho offeso Dio, il mio amato. E se ancora il Signore mi accogliesse in paradiso, anche là piangerei e soffrirei, perché ho amareggiato il Dio che amo.
Adamo, cacciato dal paradiso, sentiva sgorgare dal cuore trafitto fiumi di lacrime. Così piange ogni anima che ha conosciuto Dio e gli dice: sconfinato, indescrivibile amore, questo è Dio. Adamo andava errando sulla terra, nel cuore lacrime amare, la mente continuamente in Dio. E quando il corpo esausto non aveva più lacrime da piangere, era lo spirito ad ardere per Dio, non potendo dimenticare il paradiso e la sua bellezza. Ma l'anima di Adamo amava Dio più di ogni altra cosa, e, forte di questo amore, a lui incessantemente anelava. Adamo, di te io scrivo, ma tu vedi che troppo debole è la mia mente per capire l'ardore del tuo desiderio di Dio e il peso della tua penitenza. Adamo, tu vedi quanto io, tuo figlio, soffro sulla terra. In me non c'è più fuoco ormai. La fiamma del mio amore si sta spegnendo.
Thank you.
Adamo risponde:
figli miei amati, non turbate la mia pace, non posso distogliermi dalla visione di Dio. L'anima mia, ferita dall'amore del Signore, si delizia della sua bontà. Chi vive nella luce del volto del Signore non può ricordarsi delle cose terrene. Non turbate la mia estasi, contemplo la Madre di Dio nella gloria e non posso distrarre la mente da questa visione per parlare con voi. Contemplo anche i santi profeti e apostoli e sono pervaso di stupore, perché li vedo in tutti simili al Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio. Cammino nell'Eden e ovunque contemplo la gloria del Signore. Egli vive in me e mi ha reso simile a Lui. A tal punto il Signore glorifica l'uomo. Miei, perché gridate a me? Il Signore vi ama e vi ha dato i comandamenti della salvezza. Osservateli, soprattutto amatevi gli uni gli altri, così troverete riposo in Dio. In ogni istante pentitevi dei vostri peccati, così sarete ritenuti degni di andarvene incontro al Cristo. Il Signore ha detto: amo quelli che mi amano e glorificherò quelli che mi glorificano. Non turbate la mia pace, passato il tempo delle mie sofferenze. Nella dolcezza dello Spirito Santo e nelle delizie del Paradiso, come ricordarmi della terra? Questo solo vi dirò: il Signore vi ama, vivete nell'amore, obbedite ai vostri superiori, umiliate i vostri cuori. Lo Spirito di Dio allora porrà la sua tenda in voi. Viene nella quiete e all'anima dona pace. Muto testimonia la sua salvezza. Cantate a Dio con amore e umiltà di spirito, di questo si rallegra il Signore. Pentitevi davanti al Signore e pregate. Concederà ogni cosa agli uomini che tanto ama. Anch'io mi sono pentito e ho sofferto per aver amareggiato il Signore, perché per i miei peccati la pace e la gioia erano state tolte dalla faccia della terra. Un fiume di lacrime solcava il mio volto, mi scorreva sul petto e cadeva a terra. Il deserto intero riecheggiava dei miei singhiozzi. Non potete penetrare l'abisso della mia afflizione, né il mio pianto a causa di Dio e del paradiso. In paradiso ero felice. Lo Spirito di Dio mi colmava di gioia, mi preservava libero da sofferenze. Ma cacciato dal paradiso, fiere uccelli che prima mi amavano, presero a temermi e a fuggire lontano. Pensieri malvagi mi laceravano il cuore, freddo e fame mi tormentavano. Il sole mi bruciava, il vento mi sferzava, la pioggia mi inzuppava. Ero sfinito dalle malattie e da tutte le disgrazie della terra, ma tutto sopportavo sperando in Dio contro ogni speranza. Figli miei, sopportate anche voi le fatiche della penitenza, amate le afflizioni, sottomettete il corpo con l'ascesi e la sobrietà, umiliatevi, amate i nemici, lo Spirito Santo dimorerà in voi. Allora conoscerete e troverete il regno di Dio, ma non turbate la mia pace. Per l'amore di Dio non posso ricordarmi della terra, ho dimenticato tutte le cose terrene. Persino lo stesso paradiso da me perduto, perché contemplo la gloria eterna del Signore e la gloria dei santi che risplendono della stessa luce del volto di Dio.
Adamo aveva perduto il paradiso terrestre, in lacrime lo cercava.
Paradiso mio, paradiso mio, paradiso meraviglioso.
Ma il Signore, nel suo amore, gli fece dono, sulla croce, di un paradiso migliore di quello perduto, un paradiso celeste dove rifulge la luce increata della Santa Trinità.
Ecco, a questo punto, ormai abbiamo fatto tardi, sarebbe interessante, ma credo che sarà faticoso, almeno chiederci che cosa rimane di questo cammino che abbiamo fatto dentro di noi, quale segno, quale traccia. Rimasta qualche domanda? Qualcuno vuole suggerire qualche parola? Mi è piaciuto questo testo, anche se è collocato in un tempo, logicamente, che va riattualizzato, però bello, no? Bello l'intensità. Vabbè, allora la domanda rimane, ognuno cercherà di dare la sua risposta, cosa rimane di questo percorso? È stato lungo, perché ne abbiamo fatto di incontri sulla misericordia, abbiamo fatto quasi un corso universitario ormai. Messa tutta per condividere questo cammino. Sì, abbiamo il dottor Tottolo, ci mancava la voce del dottor Tottolo. No, è una battuta, dai. Bisogna che parla da...
Io sono molto perplesso di un testo del genere. Perché? Soprattutto qua dove dice amate le afflizioni. Sottomettete il corpo con che visione è questa? E poi anche questa sicura di Adamo, per favore non disturbatevi, mi sto divertendo. Sarà la sicura di Adamo.
Allora, è una lettura dei primi del Novecento. La collochiamo, è logico che se la leggiamo, no, se la leggiamo in un contesto senza tutto quello che abbiamo detto precedentemente, è logico che perché noi abbiamo già smentito alcune affermazioni. Ma la bellezza, secondo me, sta proprio nel questo, nel capire il legame che c'è tra il nuovo Adamo e l'antico Adamo. È chiaro che, collocato nella teologia del tempo, passa. Condivido in pieno che non possiamo accettare queste affermazioni, ma mi pare che le abbiamo già metabolizzate, insomma, perché nei percorsi delle tappe precedenti, sia nella prima catechesi di Avvento, nella seconda della Quaresima, in quello che abbiamo detto in queste sere, abbiamo già chiarito questo. Era rievocare il dialogo tra l'antico Adamo e il nuovo Adamo, ma non lo prendiamo così com'è, ma c'è tutta la tenerezza, intanto c'è l'immagine dell'Adamo che finalmente ha recuperato, perché è già nella gloria del cielo e sta vivendo questa beatitudine e sta insegnando agli uomini che ancora percorrono il cammino del pellegrinaggio verso, invitandoli a osservare le parole e i comandamenti. Però è chiaro che, però, se noi lo prendiamo fino a 30 anni fa, 40, questo era il linguaggio che ci ha accompagnato, no? Quindi è collocato nel tempo. Se l'abbiamo letto, l'abbiamo letto proprio per cercare di mettere in evidenza, ripeto, il legame tra il nuovo Adamo e l'antico Adamo. Ma ho detto che è anche un po' naif, no? Perché noi abbiamo un linguaggio che teologicamente è sicuramente molto alto, anche perché mi pare che quello che ho detto io in queste serate era un linguaggio che ha già dato risposta, ecco, a queste provocazioni, sicuramente. Siete d'accordo? Avevo già chiarito, mi pare, no, questi passaggi, molto ampiamente. Qualche d'un altro, poi chiudiamo. Possiamo chiudere? Chiudiamo. Allora, io vi lascio con una provocazione, ci lasciamo con una provocazione. Quale frutto di questo cammino l'ho appena lanciato? Ecco, lo dicevo prima e l'ho detto anche nella messa. È importante gustare la misericordia di Dio per noi, ma se ci fermiamo lì a dire sono perdonato, sto bene, ecco come l'Adamo che giustamente non si prende cura di quelli che sono in cammino, e non impariamo la lezione, cioè diventiamo misericordiosi a immagine di colui che è misericordioso, il cammino che abbiamo fatto l'anno giubilare non servirà assolutamente a niente. Perché ricordate l'immagine di Rembrandt? Dobbiamo capire e decidere se metterci dalla parte di colui che perdona il padre o dalla parte del figlio che invece non perdona. Misericordiosi come il padre. Vi lascio con queste due citazioni. Una l'ho già richiamata poco fa, il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. E poi l'ultima, che è la più bella di tutti, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. E con questo io ho finito la mia fatica di queste quattro sere.
Amen.